Amen. Grazie Signore Gesù. Penso che ci rendiamo conto tutti che siamo in un tempo speciale, e volevo dire solo questo: quello, siamo in una guerra spirituale, non è solo una guerra terrestre, è quello che sta avvenendo, tutto quello che sta sorgendo contro il popolo ebreo in tutto il mondo in questo momento, in maniera così che ricorda 80 anni fa le stesse cose, negozi con scritto sopra vietato l'ingresso agli ebrei, ok? Sono cose che sono successe 80 anni fa, ma stanno tornando. Ora però dobbiamo renderci conto che la lotta non è contro gli ebrei, ma è quello che il popolo ebreo rappresenta in questo mondo, cioè il popolo di Dio. Non è un attacco a un popolo, è un attacco a Dio. E noi dobbiamo essere sensibili a questo, perché l'altro popolo che è un rappresentante di Dio su questa terra è la Chiesa. E noi non siamo esclusi da questa battaglia. Il nemico, il diavolo che sta suscitando tutto questo contro il popolo ebreo, lo sta suscitando contro Dio stesso, quindi contro tutti quelli che sono su questa terra testimoni del vero Dio. Quindi non pensiamo di essere esenti, credo che noi dobbiamo prepararci a qualcosa di più di quello che siamo in questo momento, quello che diceva anche prima Piero, abbiamo bisogno che Dio ci tocchi in un modo nuovo e particolare per essere pronti per vivere quello che sta avvenendo. Cioè, a volte pensiamo, ma quello tocca, non è solo il popolo ebreo, è Dio che è messo in causa da un altro Dio che non è il Dio della parola di Dio. Amen. Detto questo, chiudo, ma è solo per dire il bisogno che abbiamo, che Paolo e Dio, anche sentiamo in modo particolare da tempo, che abbiamo bisogno che Dio ci incontri in un modo nuovo. Nella parola, una delle caratteristiche di Dio che troviamo nella sua parola è che Dio organizza degli incontri speciali con i suoi figli per portarli a un cambiamento di vita e di direzione. È piena la parola di Dio, non solo l'Antico Testamento, anche il Nuovo, pensiamo all'Apostolo Paolo per esempio. E Dio vuole incontrarci perché abbiamo bisogno di essere in qualche modo rediretti, rivivificati, rinnovati, allineati con Lui. E ogni volta che Dio organizza questi incontri nella sua grazia, c'è un cambiamento. Cioè, io posso testimoniare che ci sono stati due di questi incontri speciali nella mia vita, dopo la conversione, e uno è stato nell'85, quando Dio si è manifestato a me come padre. Okay? Sapevo che Dio era mio padre, ma non riuscivo a viverlo. Era una lotta che stavo vivendo in me stesso per dire: Signore, voglio conoscere la tua paternità, ho bisogno di paternità, soprattutto della tua. E nell'85 Dio mi ha sorpreso, mi ha incontrato Lui e ha cambiato la mia vita. E quell'incontro è stato un cambiamento in quello che io sono, nella mia identità, nella mia relazione con Lui. È stato qualcosa che mi ha sconvolto e che era diventato il tema principale di tutto quello che dicevo e quello che facevo. E poi ce n'è stato un altro incontro, ancora diverso, nel 94, quando Dio mi ha dato di sperimentare qualcosa di più. Stavamo cercando con Paola di servire Dio, ma ero frustrato, ero insoddisfatto, non vedevo quello che mi sarei aspettato di vedere secondo quello che è la parola di Dio, e Dio ha ascoltato ed è intervenuto anche lì in un altro modo, ed è stato nel 94 un altro incontro, questa volta con lo Spirito Santo, con l'unzione di Dio, con la sua unzione. Da quel momento con Paolo abbiamo sperimentato qual è la differenza tra servire Dio con la nostra buona volontà e servire Dio nell'unzione dello Spirito Santo, e tutto è cambiato, cioè è cambiato completamente. Abbiamo visto cose che prima non vedevamo, perché era Lui che le faceva, noi eravamo giusto strumenti e vedevamo che Lui faceva delle cose che per noi erano impossibili. Cioè, quindi un altro incontro che ha cambiato la nostra vita. E ci sono stagioni così, non è che quelle stagioni sono sufficienti. Dio cambia le nostre stagioni, cambiano i tempi. Come qualcuno ha detto, l'unzione di ieri non è sufficiente per quello che è oggi. Quindi con Paola stiamo chiedendo un altro incontro, di quelli decisivi, di quelli sconvolgenti, perché gli incontri, quando vediamo la parola di Dio, gli incontri che Dio fa con l'uomo per portare questo cambiamento sconvolgono la nostra vita, sconvolgono la vita delle persone che incontrano. E l'intenzione di Dio non è quello di farci fare una bella esperienza, ma proprio di ridirigerci per vivere quello che Lui sta facendo affinché noi siamo allineati con Lui e anche equipaggiarci perché noi possiamo farlo a suo modo. Quindi attraverso questi incontri Lui ci stimola a un cambiamento e ci equipaggia anche in modo adeguato per un cambiamento. Quindi prenderemo questa sera un esempio di questo incontro della parola di Dio che ci parla e ci può far capire cosa significa avere un incontro di Dio, avere un incontro di cui noi abbiamo bisogno in questo tempo. Almeno io e Paolo ne siamo consapevoli, sembra che stamattina altri abbiano manifestato lo stesso. Quindi non so se possiamo mettere la slide, anche c'è il brano che vorrei leggere questa mattina quando arriva. Comunque in Isaia 6, questo è giusto il titolo, un incontro di profondità e accelerazione, un incontro che porta profondità e porta accelerazione. Questo è un po' il senso di quello che è il titolo. Isaia 6.1, leggiamo questo testo un attimo. Signore, è la parola di Dio questo. Dio non è cambiato, abbiamo detto stamattina, cantato, grande è il Signore. Dio è sempre grande nello stesso modo, non era grande solo per qualcuno nel passato, è grande nello stesso modo. Forse abbiamo perso la dimensione di questa grandezza e che cosa significa per noi. Questo testo forse ce lo fa vedere in un modo più chiaro. Nell'anno della morte del re Uzia vidi il Signore seduto sopra un trono alto, molto elevato, e i lembi del suo mantello riempivano il Tempio. Sopra di lui stavano dei serafini, che vuol dire degli esseri fiammeggianti, perché seraf vuol dire fuoco, ed erano quindi come fuoco, ok? Ognuno dei quali aveva sei ali, con due si copriva la faccia, con due si copriva i piedi e con due volava. L'uno gridava all'altro e diceva: Santo, Santo, Santo è il Signore degli eserciti, tutta la terra è piena della sua gloria. Le porte furono scosse fin dalle loro fondamenta dalla voce di loro che gridavano e la casa fu piena di fumo. Mi fermo un attimo. Vorrei che ci fermassimo un attimo a riflettere su cosa Isaia ha visto in quel momento, cosa Dio gli ha dato di vedere. Non è una parabola, non è una cosa così raccontata, è un'esperienza reale, concreta, in cui Dio si è presentato a Isaia in un modo tremendo, perché è un modo tremendo, di un re che è il re sopra ogni re, con un trono in alto, e dice che solo i lembi del suo manto riempivano tutto il Tempio, cioè solo i lembi del suo manto, scusate. E con questi serafini che gridavano davanti a Dio: Santo, 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 non c'è nessuno santo come te, non c'è nessuno come te, tu sei diverso da tutti, tu sei l'unico, non ce ne sono altri come te. Quello che abbiamo bisogno di sentire ancora oggi di nuovo, perché c'è una grande confusione su chi è il vero Dio, non solo fuori, forse anche nella nostra vita. Io ho bisogno di conoscere di più questa grandezza di Dio, e quando leggo questo testo posso immaginare che cosa voglia dire incontrare un incontro con Dio, perché questo vuol dire Dio ci vuole incontrare in un modo da mostrarci chi Lui è veramente, perché ci vuole impressionare in qualche modo, vedremo perché, con questa visione di sé. Noi abbiamo detto stamattina: Signore, apri i nostri occhi, apri il nostro cuore, abbiamo detto, per fare cosa? Prima di tutto per vedere chi Lui è e avere una chiara impressione nel nostro cuore, nel nostro spirito, di chi Lui è, Santo, Santo, Santo. Amen. Crediamo che è stato un fatto reale questo. Dio non è cambiato, è lo stesso. Cioè, quello che ha fatto qui può farlo in qualsiasi momento. Amen. Lo ha fatto nel Nuovo Testamento, ho detto prima l'Apostolo Paolo. Era l'unico modo che Dio aveva per sconvolgere la vita dell'Apostolo Paolo, è quello di fulminarlo con la sua luce e buttarlo giù da cavallo. È stato un incontro tremendo, lui è diventato anche cieco, perché aveva bisogno di una rivelazione. Lui credeva di conoscere Dio, lui credeva di servire Dio, e Gesù gli dice: Saulo, Saulo, perché tu mi perseguiti? Wow, ha sconvolto la sua vita con un incontro. Amen. Allora questo incontro soprannaturale di Dio sconvolge anche la vita di Isaia, perché la sconvolge, e vedremo nel senso buono del termine. Un'altra frase che mi piace riguardo, di cui voglio essere convinto io stesso, qualcuno ha detto: il soprannaturale di Dio, perché questo è soprannaturale, non ha niente a che fare, non è una manifestazione naturale, è una manifestazione soprannaturale di Dio, che va al di là di tutto quello che è naturale. E qualcuno ha detto: il soprannaturale è il naturale di Dio. Mi piace questa frase. Il soprannaturale è qualcosa che per Dio è naturale. Siamo noi che abbiamo perso, tra virgolette, l'abitudine del soprannaturale. Siamo abituati a vivere le cose per quello che vediamo, per quello che sentiamo, per quello che riusciamo a fare, e ci dimentichiamo che c'è il soprannaturale di Dio che intende intervenire nella nostra vita, e ne abbiamo estremamente bisogno, specialmente in questo tempo. Fare parte del regno di Dio vuol dire far parte del suo soprannaturale. Non possiamo vivere il regno di Dio e tutto rimane nel naturale. Deve essere qualcosa che va al di là di quello che noi possiamo fare, possiamo sentire, possiamo dire, perché il regno di Dio è soprannaturale. E se noi siamo stati introdotti nel regno di Dio, come dice la parola di Dio, vuol dire che noi dovremmo sperimentare il soprannaturale come una cosa naturale, cosa che non è per il momento, o in modo molto limitato. Qualcuno ha detto così: troppo spesso viviamo su un piano inferiore rispetto a quello che Dio intende per noi, quindi quando Egli si manifesta inaspettatamente nella sua potenza, rimaniamo scioccati. La maggior parte di noi semplicemente non è preparata a vedere il suo mantello riempire il Tempio. Wow. Siamo talmente poco abituati al soprannaturale che poi quando Dio interviene, io l'ho visto nel 94, per me è stata un'esperienza in quel periodo, ci siamo scioccati perché succedono cose che noi non ci aspettavamo, come è successo a Isaia in questo momento. E quando Dio fa questo, che cosa intende fare? Perché Lui organizza degli incontri così? Che io spero che li stia preparando per noi. Allora, come ha detto il pastore Gianni qualche domenica fa, c'è una continuità, io vedo una continuità in quello di cui Dio mi sta parlando, e forse ci sta parlando, non lo so, ma mi collego a fine agosto, 3 messaggi sull'arca di Dio e di come gestire la gloria di Dio. Come ho detto già nel passato, non credo che questo sia un caso, che Dio dia 3 messaggi di seguito sullo stesso argomento, forse dice: preparatevi a un incontro speciale, preparatevi a raccoglierlo nel modo giusto, non come ha fatto Davide la prima volta, ma di farlo con consapevolezza che quando Dio manifesta la sua gloria è qualcosa di tremendo. Questo testo ce lo dimostra. Allora, qual è l'obiettivo di Dio? Allora, lo vediamo nel seguito del testo, la pagina dopo, il seguito di Isaia 6. Allora io dissi: guai a me, sono perduto, perché io sono un uomo dalle labbra impure e abito in mezzo a un popolo dalle labbra impure. E i miei occhi hanno visto il Re, il Signore degli eserciti. Ma uno dei serafini volò verso di me, tenendo in mano un carbone ardente, tolto con le molle dall'altare, mi toccò con esso la bocca e disse: ecco, questo ti ha toccato le labbra, la tua iniquità è tolta e il tuo peccato è espiato. Poi udì la voce del Signore che diceva: chi manderò? Chi andrà per noi? Allora io risposi: eccomi, manda me. Ed egli disse: va e di a questo popolo. Quello che succede a Isaia succede in un periodo specifico, non era casuale. Lui dice, il testo dice che nell'anno della morte del re Uzia c'era un contesto storico. Uzia era stato un buon re, aveva fatto delle buone cose, poi negli ultimi anni della sua vita ha fatto una stupidaggine enorme, si è inorgoglito ed è entrato nel Tempio per offrire dei profumi a Dio, cosa che era solo per i sacerdoti. In più, quando è stato ripreso dai sacerdoti, si è ribellato ancora e quindi non si è umiliato e quindi Dio lo ha attaccato con la lebbra ed è stato lebbroso fino alla fine della sua vita. Quindi è un periodo di transizione piuttosto insicuro, perché a quel punto Isaia, che era già vissuto nel periodo di Uzia, dice: adesso cosa succederà? Cosa intende fare Dio a questo punto? Perché Dio un'altra volta, come abbiamo detto l'altra volta che ha fatto con Davide, ha detto: ok, questo non è il modo di trattare la mia presenza, la mia santità e la mia gloria. E credo che Isaia abbia avuto qualche riflessione, ed è a quel punto che Dio lo incontra e interviene nella sua vita per fare qualcosa, per riportare attraverso Isaia in mezzo al popolo un nuovo rispetto per la santità di Dio e la sua gloria. Abbiamo visto l'altra volta con Davide, la santità di Dio non si può gestire in un modo superficiale e in un modo carnale, deve essere gestita, ricevuta nel rispetto di quello che è la sua santità. Quindi Dio sottolinea questo ancora con Isaia. Ora, interessante, l'altra cosa interessante è sempre nel periodo, nel contesto, che Isaia era già un profeta, cioè i primi 5 capitoli Isaia aveva già dato delle profezie, quindi stava già servendo Dio in un ministero profetico, e Dio interviene per portare Isaia un passo oltre, ad un nuovo livello, questo messaggio profetico, perché Dio aveva delle cose da dire che ci toccano ancora oggi. Isaia è chiamato il Vangelo dell'Antico Testamento, le più grandi profezie riguardo Gesù sono nel libro di Isaia. Cioè le promesse di quello che Dio farà in seguito a tutto quello che sta succedendo adesso sono nel libro di Isaia. Quindi Dio aveva qualcosa di importante da trasmettere al suo popolo e non poteva dare a Isaia di trasmettere questo messaggio nelle condizioni in cui Isaia si trovava in quel momento. Perché Isaia doveva essere la bocca di Dio per dire quello che Dio voleva dire attraverso Isaia. Il che vuol dire che Isaia doveva essere allineato con Dio nel suo cuore, con tutto il rispetto del fatto che trasmettere il messaggio di Dio è una grande responsabilità. E me ne rendo conto ancora questa mattina, vi assicuro, che mi tremano le gambe, perché è una grande responsabilità. E quindi Dio ha dovuto incontrare Isaia per fargli comprendere qual era l'importanza di questo cambio nel suo ministero. Ed in effetti qual è la reazione di Isaia? La prima risposta di Isaia non è tanto la visione eccezionale e grandiosa di Dio. No, è che nel momento che ha visto questo si è reso conto di cos'è la santità di Dio e di chi lui era di fronte a questa santità. E ha detto: guai a me, sono perduto, perché sono un uomo delle labbra impure e abito in mezzo a un popolo delle labbra impure. Perché le labbra? Perché questo è il mistero profetico. Isaia era chiamato a essere la bocca di Dio, a parlare le parole di Dio, non le sue, e a permettere che lo Spirito Santo di Dio potesse parlare attraverso di lui. Ma Isaia si rende conto che la sua condizione non è solo la bocca, ma la voce viene dal cuore, non viene dalla bocca, ma in un senso simbolico la sua bocca non era pronta per trasmettere un messaggio come quello che Dio voleva trasmettere di fronte alla sua santità. E quindi dice: sono perso adesso. Abbiamo cantato questo canto, non credo per caso, di nuovo questa mattina: il tuo fiato è in me. E mi ha fatto di nuovo riflettere. Sapete, noi abbiamo due fiati. Abbiamo un fiato naturale e un fiato spirituale, se siamo nati di nuovo, che è lo Spirito Santo di Dio. Ed è quel fiato che Dio vuole usare attraverso di noi. Perché quello sia che è il fiato che onora Dio nella nostra lode, ed è il fiato che ci permette di parlare o meno le parole di Dio, di liberare il suo messaggio come lui intende farlo. Perché il messaggio di Dio non è per darci delle informazioni, è per portare trasformazione nel nostro cuore. Non sono le nostre parole che contano, ma se lo Spirito Santo va insieme alle parole che Dio ci dice di dire, ed è questa la grande responsabilità di cui Isaia si è reso conto. Esercitare un ministero profetico come il suo vuol dire parlare le parole di Dio come Dio fosse presente lui a farlo. La bocca di Isaia doveva essere la bocca di Dio, Ce n'è stato uno solo che è stato veramente la bocca di Dio, è stato il Signore Gesù. Lui è chiaro che era la bocca di Dio. Lui era ed è la parola. Amen. Ma Dio deve farci, per farci entrare in qualcosa di nuovo e più grande, la prima cosa che deve fare è deve farci toccare la realtà della sua santità. Anche Mosè è stato così. Cioè, Dio gli ha dato una visione diversa, il pruno che ardeva ma non bruciava, quindi Mosè dice, wow, voglio andare a vedere una cosa strana, ma mentre si muove Dio dice, ehi, togliti i calzari, perché il luogo che tu stai calpestando è santo. Non è il deserto come tutti gli altri giorni, non è lo stesso pruno, tu stai entrando in un'atmosfera santa e non ci puoi entrare in un modo umano. Chiaramente c'è un chiaro ravvedimento e pentimento in Isaia, è quello che succede. Lo scopo principale di Dio, il primo scopo principale di questo incontro di Dio è di portare Isaia a questo ravvedimento e questa confessione. Perché lo ha fatto veramente di cuore, era veramente convinto. Quando voi vi trovate di fronte a una visione come questa di Dio, cioè, ed è quello che abbiamo bisogno, io ho bisogno di questo, fratelli e sorelle. Mi rendo conto che sono troppo superficiale, e che noi in generale, nella Chiesa in generale, siamo diventati troppo superficiali e abbiamo bisogno di questo incontro. Io lo credo con tutto il mio cuore. Abbiamo bisogno di incontrare Dio in quello che Lui è, nella sua santità, e che anche se questo ci dovrà buttare per terra come Isaia, ma questo è il primo scopo. Il primo scopo per entrare in quello di nuovo è di ravvedersi di quello che è stato vecchio fino a qui e che non era allineato con Dio. Non c'è altro modo di entrare nel nuovo, non ci possiamo entrare. La grazia di Dio non esclude la santità di Dio. Non è perché siamo nella grazia e possiamo fare quello che vogliamo e poi Dio ci benedice e ci dà di essere e di muoverci nel suo spirito. Non funziona così. La grazia non è passare sopra le cose. La grazia è affrontare le cose per la redenzione, chiaramente. Ma la grazia è santa, perché Dio è santo, e abbiamo bisogno che Dio faccia questo. Allora quando Isaia si ravvede, Dio stesso prende l'iniziativa di purificarlo, e attraverso il serafino, questo serafino prende questo carbone acceso, purifica le labbra, dice la tua iniquità è tolta e il tuo peccato è espiato. C'è un altro brano nel Nuovo Testamento che è in linea con questo. Qual è questo brano? Un brano che è smartoriato anche oggi, ma qualcuno dice, ah, questo non è per noi oggi, Signore Gesù. Prima Giovanni 1,9, se noi confessiamo i nostri peccati, Egli è fedele e giusto da perdonarci i nostri peccati e purificarci da ogni iniquità. Questo è l'unico modo per entrare in questa nuova realtà, in questa nuova presenza di Dio, non c'è altro modo. Dio interviene presso questo serafino e poi cosa succede? Poi udì la voce del Signore che diceva, wow, quello che succede in questo momento, quello che Dio fa nella vita di Isaia, gli permette da quel momento di sentire e ricevere la parola di Dio. Non possiamo riceverla in mezzo al guazzabuglio di quello che è i nostri pensieri, i nostri sentimenti, le nostre idee. Noi, quando Dio mette ordine dentro di noi, che allora possiamo sentire veramente quello che Dio ci sta dicendo. Altrimenti, se siamo nella confusione, come se avessimo tanti canali della radio che girano insieme, soprattutto i nostri. Ma quando succede questo, quando c'è questo cambiamento, allora di nuovo sentiamo quello che Dio veramente vuole dirci. Ed è questo che abbiamo bisogno. Io e Paola preghiamo ogni giorno, abbiamo bisogno di sentire quello che Dio vuole dirci in questo tempo, abbiamo bisogno che Lui ci dica cosa dobbiamo fare della nostra vita. E abbiamo bisogno, e diciamo ogni giorno, Signore, parlaci in modo chiaro. Sì, ci hai dato la tua parola, ma noi abbiamo bisogno di una parola oggi da parte tua. Amen? Non so voi, ma noi siamo qui. Il ravvedimento avviene soltanto quando c'è una rivelazione. E la rivelazione viene quando Dio ci confronta direttamente e ci porta la luce là dove noi non vediamo. Ci sono tante cose che noi pensiamo che vadano bene nella nostra vita, per questo che non ci la vediamo, ma quando la luce di Dio viene in questo modo, allora tutto viene messo alla luce ed è chiaro. È come quando si dice sempre, se io sono in una casa che c'è il buio, non mi accorgo se è impolverato o meno, ma se apro la finestra e entra il sole, succede anche a me, alla sera faccio un servizio di scopare le briciole in casa, al mattino mi alzo e c'è il sole che entra direttamente in cucina e vedo tutto quello che non ho visto la sera prima, pensavo che fosse pulito il pavimento, ho detto, oh, mamma mia. Ed è la stessa cosa con noi, non c'è ravvedimento se non c'è un intervento di Dio che accende la luce e ci fa vedere realmente come siamo. E noi abbiamo, noi abbiamo bisogno di questo, fratello. Il problema è che tante volte non siamo sensibili allo Spirito Santo per diversi motivi. Innanzitutto bisogna volerlo, dire Signore, per favore, costi quello che costi, ma metti in luce quello che non va, perché quello è l'unico modo per andare avanti. E questo è il nostro grido, almeno per Paolo e me, è questo grido. Cioè, perché queste cose le dico perché sono la mia meditazione, non è che decido di dare un messaggio così giro la pagina e parliamo di questo. No, sono cose che sto riflettendo. E quello che Dio vuole fare attraverso questi interventi sono due cose. Uno, a stimolarci a due cose, alla santificazione e alla consacrazione, perché in seguito Dio parla e ci dice quello che Lui veramente vuole fare di noi e con noi. E quindi Dio dice, quando Isaia dice adesso sento la voce di Dio, e Dio comincia a parlare e esprimere quello che c'è nel suo cuore. E non dice direttamente a Isaia quello che lui vuole fare, ma dice chi manderò? Chi parlerà per noi? Domanda generica, perché Dio si attende una risposta, non ci impone mai le cose che lui intende fare, ce le propone e aspetta che noi possiamo dire sì Signore. Amen? E quando Dio parla in questo modo a Isaia, Isaia subito dice Signore manda me. Adesso sa che può farlo. Adesso sa che Dio ha fatto un lavoro nella sua vita e che adesso può essere la bocca di Dio. E quindi dice Signore, sono pronto adesso. Adesso sì, adesso manda me. La chiamata di Dio è una cosa seria. E me ne rendo sempre più conto. Mi rendo conto che quando ero giovane, sì, ero convinto che Dio ha una chiamata, ma in questo tempo mi sto rendendo conto di più della serietà di cosa vuol dire servire Dio. Perché non possiamo farlo secondo le nostre idee, con la nostra buona volontà. Anche Davide aveva la buona volontà, aveva la passione e ha fatto una gavata terribile e ha avuto una perdita e si è fermato tutto. Non siamo nel tempo in cui possiamo fare le cose di nostro con la nostra carne. La nostra carne deve morire, l'unico modo che Dio ha di mettere la nostra carne a morte è attraverso un incontro diretto con noi. Ritorno all'esempio dell'Apostolo Paolo. L'Apostolo Paolo era convinto e faceva di tutto, era convinto di servire Dio e che per servire Dio occorreva uccidere i cristiani. Era convinto. Chi lo fermava? Uno determinato come lui, era una persona determinata, formata nella parola, conosceva l'Antico Testamento a memoria come tanti farisei. Ed era convinto che quella era la volontà di Dio. Come faceva Dio a fermarlo? Doveva incontrarlo, anzi ha dovuto scontrarlo, fino a farlo cadere da cavallo ed essere cieco. Signore, facci scendere dal nostro cavallo. Fammi scendere dal mio cavallo, Signore. L'opera di Dio, abbiamo detto, non può essere fatta con superficialità e carnalità. Dobbiamo passare a un filtro. Questo è il filtro che Dio ha messo davanti a Isaia. Un filtro per passare dall'altra parte. Non si può passare dall'altra parte. E il filtro oggi è la croce del Signore Gesù, dove tutto quello che è mio, dove tutto quello che è nostro, di quello che io penso, di quello che io voglio, di quello che io vorrei e quello che penso di poter fare, eccetera, eccetera, deve fermarsi la croce al punto di essere completamente nudi dentro per dire, ha detto Signore, puoi cominciare a fare un'opera nuova. E quella nudità di cui abbiamo paura. Abbiamo paura di metterci a nudo davanti a Dio perché abbiamo paura di perdere qualcosa. L'abbiamo già perso, fratello e sorella. se non vediamo quello che Dio ha per noi, l'abbiamo già perso. Quindi tanto vale perderlo davanti a Dio, alla sua croce, morire a tutto e dire: Signore, metto tutto sull'altare, adesso fai tu. E mi sono chiesto: Signore, l'ho passato io questo filtro? Qualcosa è successo nel passato, ho passato alcuni filtri, ma mi rendo conto che ho bisogno di passare un altro filtro. Ma per passarlo ho bisogno della rivelazione di Dio. Ho io la rivelazione della mia indegnità di fronte alla santità di Dio, di quello che Dio mi chiede di fare? Signore Gesù, quello che è accaduto a Dio, a Isaia, lo ripeto, è quello di rimettersi in discussione davanti a Dio. È chiaro che Dio stava cominciando una nuova stagione con Isaia, e ogni volta che Dio vuole cominciare una nuova stagione, noi siamo in questo tempo, Dio deve testare gli strumenti che Lui intende usare per vedere se sono conformi ad agire nel nome suo. È successo con tutti, è successo con Mosè, è successo con Giuseppe, abbiamo parlato dell'Apostolo Paolo, abbiamo parlato. Cioè, Dio non può darci un mitra in mano come dei bambini, non dareste mai il mitra in mano a qualcuno e dire: te, ti do questo mitra, perché sarebbe, ne farebbe delle cose ingestibili. Dio deve provare, se può fidarsi di noi, di darci quello che Lui intende darci per questo tempo. C'è una grande responsabilità che Dio ci vuole dare per questo tempo, come Chiesa, come popolo di Cristo, voglio dire, come corpo di Cristo, per cui Dio deve testarci se siamo veramente pronti per questo. Quindi deve farci passare questo filtro. Siamo pronti a farci, siamo pronti in qualsiasi momento a questo, personalmente, come popolo di Dio. Credo che Dio stia passando, e quello che Dio vuole fare nel popolo di Israele in questi ultimi tempi è passare Israele attraverso un filtro, e sarà un filtro molto difficile. Come ci dicono gli studiosi di profezie, ci sarà un altro olocausto prima del secondo ritorno di Gesù sulla terra, un olocausto che sarà più grande di quello di 80 anni fa. E questo sarà un modo che Dio avrà di purificare. 2/3 saranno distrutti. Questa è la Bibbia che lo dice. Solo 1/3 sarà salvato, e sarà quel terzo che riconoscerà il Messia. Gesù stabilirà il suo regno su questa terra, il suo trono a Gerusalemme, perché comunque quello è il popolo scelto da Dio attraverso cui tutto il mondo sarà governato. E per avere un popolo come quello, Dio deve farlo passare attraverso un filtro. È un filtro difficile, ma è un filtro. Amen? Ok. Quando, vado per la fine, quando succede un incontro come questo, c'è tutta un'atmosfera che cambia. Cantiamo, c'è un canto che dice: l'atmosfera cambia. Sì, ma quando c'è quell'atmosfera, ragazzi, fa caldo, perché è un'atmosfera di fronte al quale nessuno di noi può rimanere in piedi davanti a Dio, sicuri di essere a posto davanti a Lui. Il momento che quando cambia quell'atmosfera è un tempo in cui Dio ci mette veramente davanti a Lui, come è successo in tanti risvegli nel passato. Ed è quando Dio crea Lui questa atmosfera, perché non la possiamo creare noi, non possiamo forzarla, al limite possiamo desiderarla, ma quando Dio cambia questa atmosfera, tutto cambia, realmente cambia. Abbiamo bisogno che Dio stabilisca questa atmosfera e per ricevere questa investitura da parte di Dio. Cosa possiamo fare per in qualche modo incoraggiare questo incontro che Dio è già disposto a fare? Cioè, per me ce l'ha detto in modo chiaro quando ci dice 3 volte, ci parla dell'arca, della gloria di Dio, di come gestirla. Per me non è un caso, Dio stava dicendo qualche cosa di serio, vuol dire che Lui ha l'intenzione di farci vivere questo incontro. Ma cosa possiamo fare noi, allora questa è l'ultima parte, cosa possiamo fare noi per facilitare questo incontro. Penso che sia il testo dopo, Isaia 43:5. La voce di uno grida: preparate nel deserto la via del Signore, appianate nei luoghi aridi una strada per il nostro Dio. Ogni valle, avevo cancellato una cosa, ogni valle sia colmata, ogni monte e ogni colle siano abbassati, i luoghi scoscesi siano livellati, i luoghi accidentati diventino pianeggianti. Allora la gloria del Signore sarà rivelata e tutti allo stesso tempo la vedranno, perché la bocca del Signore l'ha detto. In qualche modo noi abbiamo una responsabilità di preparare questa strada, come ha fatto Giovanni Battista per Gesù, ha preparato la strada, la voce di uno che grida nel deserto era lui, e ha preparato la strada, o almeno ha cercato di preparare la strada. Qual è lo strumento che Isaia ha usato per aprire la strada al Signore Gesù? Scusa, Giovanni Battista per preparare la vita. Qual è stato lo strumento di preparazione, il mezzo di preparazione che lui ha proclamato? Il ravvedimento. Siamo sempre là, ravvedimento è la prima cosa. Di cosa dobbiamo ravvederci, cosa dobbiamo cambiare? Dice: appianate nei luoghi aridi una strada per il nostro Dio, fate una strada piana, ogni valle sia colmata, ogni monte, ogni colle siano abbassati, i luoghi scoscesi, eccetera. Che cosa sono questi luoghi scoscesi? Cosa sono queste montagne? Le montagne sono montagne orgoglio, presunzione, alterigia, abbiamo già tutto, non abbiamo bisogno di niente. Io so cosa dobbiamo fare. Io sono stanco degli uomini come sono stanco di me stesso. Io voglio vedere Dio adesso. Non so se sapete, mi spiace dire questo, ma non tutti sono al corrente. Chi di voi conosce la casa di preghiera di Tex? Conosce Mike Beacon? Stanno uscendo cose tremende in quel gruppo, tremende. Cose che erano, sembra se è vero, e sembra che sia vero perché sono tanti testimoni, sono anni che queste cose si sanno e che non sono mai state portate alla luce. E adesso escono come un geyser. E capite, non è una cosa che rimane chiusa lì, è qualcosa che tutto il mondo adesso conosce. E alla fine, come dice Michael Brown, ha scritto un messaggio a questo riguardo, dice: alla fine è Dio, è il nome di Dio che ci rimette sempre. Allora dico: Signore, ben venga la tua luce. Come diceva Michael Brown, a volte ci facciamo degli idoli delle persone e ci dimentichiamo che le persone falliscono. Non è il fatto che una persona abbia un'unzione che allora questa persona è Dio. Può fallire il giorno dopo. Può tenere nascoste delle cose e fare le cose come se niente fosse. Ci sono già stati episodi di questo genere nella Chiesa anni fa. Vedi Jimmy Swaggart e Baker e altri. Quindi, orgoglio, presunzione. Oppure delle valli, abbassare le valli, il rigetto, la depressione, l'umiliazione, sentirsi una nullità è un altro aspetto. Abbiamo bisogno dell'equilibrio. Luoghi scoscesi e accidentati. Sono tutte situazioni che noi abbiamo costruito con le nostre forze che non sono allineate con Dio. Sono degli ostacoli per la presenza di Dio. Anche quelli sono da eliminare. Abbiamo fatto delle cose secondo i nostri progetti, secondo le nostre idee, pensavamo che quello fosse buono, ma in effetti tante volte poi Dio ci rivela che invece era un ostacolo per Lui. Anche quelli devono essere tolti. Allora la gloria di Dio troverà una strada aperta e si manifesterà. Chiaramente abbiamo bisogno del suo aiuto anche in questo. Abbiamo bisogno che Dio ci aiuti anche in questo. Leggo ancora un altro testo che non ho portato qui. Quando noi apriamo la strada e permettiamo a Dio di avere questo incontro, c'è i fogli che viaggiano, ne ho un po' troppi sparsi dappertutto. Isaia 35 dice una cosa, leggo questo e poi concludo. Ecco il vostro Dio. Isaia 35, versetto 4. Ecco il vostro Dio verrà, la vendetta, la retribuzione di Dio, verrà Egli stesso a salvarvi. Allora si apriranno gli occhi dei ciechi, saranno sturati gli orecchi dei sordi, allora lo zoppo salterà come un cervo, e la lingua del muto canterà di gioia, perché delle acque sgorgeranno nel deserto. E là sarà una strada maestra, una via che sarà chiamata la via santa, nessun impuro vi passerà, essa sarà per quelli soltanto. quelli che la seguiranno, anche gli insensati, non potranno smarrirvisi. Quando Dio interviene, e credo che parli delle guarigioni che Gesù ha fatto anche, ma parla di un'altra cosa più importante, i nostri occhi spirituali si aprono, le nostre orecchie spirituali si aprono, le nostre paralisi sono guarite e noi cominciamo a vedere le cose come Dio le vede, sentire come Dio le sente e farle come Dio le fa. Come è successo per Isaia. Amen? Non è questo di cui abbiamo bisogno? Signore, abbiamo bisogno di un atteggiamento di, primo di un atteggiamento di umiltà davanti a Dio, in modo che Lui possa portarci a un ravvedimento. Dobbiamo rinunciare a tutto quello che diamo per scontato, perché diamo parecchie cose per scontato, e dobbiamo avere sete della Sua presenza. E ogni resistenza deve cambiare, deve cedere davanti a Lui. E l'ultima cosa, dobbiamo essere pronti a dei cambiamenti drastici. E quando Dio interviene, fa pulizia. E tutte le cose che sembravano che fossero in ordine, sono sconvolte. Nel modo giusto. Abbiamo vissuto questo anni fa. Quando Dio agiva, a volte sembrava che fosse la confusione piuttosto che l'ordine. Ma Dio stava mettendo in disordine il nostro ordine per stabilire il suo ordine. E tante chiese, tanti gruppi sono stati disturbati da Dio perché dicevano: ma questo è disordine. Sì, è disordine, perché Dio, prima di stabilire il suo ordine, deve mettere in disordine il nostro ordine. E molti hanno reagito a quello che lo Spirito Santo cercava di fare proprio perché sono stati disturbati nel loro ordine. Ma Dio non è una persona che viene tranquillamente qui e fa le cose. Cioè, quando Dio interviene, come? Cioè, tutto è sconvolto. La casa trema, le porte sono sconquassate. E allora qualcosa succede, fratelli e sorelle. Io so che l'ho viste queste cose. In parte almeno le ho viste. So cosa vuol dire quando lo Spirito Santo scende. Vi assicuro, a volte, prima cosa può fare paura. Mi ricordo solo una volta, vi racconto questo episodio, eravamo a Berna, 3.500 persone riunite per ascoltare la parola di Dio. C'è stato un messaggio di un worship leader, adesso mi sfugge il nome, e ha dato un messaggio molto semplice. Poi ha detto: ok, adesso preghiamo. Eravamo tutti in piedi in questa grande sala di esposizione. E dice solo: vieni Spirito Santo. È successo di tutto, fratello e sorella. Sembrava il caos. Visto con gli occhi naturali, sembrava il caos. Ma stavano succedendo delle cose incredibili. Dio che portava guarigione, restaurazione. Per quello è il motivo di quel tempo, di farci toccare veramente chi Lui è. Ed è successo di tutto. Ma c'era la pace dentro. E ricordo, c'erano delle mamme con dei bambini piccoli che avrebbero potuto spaventarsi di quello che stava succedendo. Era nella pace più incredibile. Sono successe cose miracolose. C'è solo un esempio per dirvi, non riesco a illustrarvi cosa è successo quel giorno, ma c'era una presenza di Dio, la presenza di Dio stava facendo delle cose. C'era una sorella vicino a noi che ha cominciato a saltare coi piedi uniti e ha detto: ok, tutto, a un certo punto, tum! Abbiamo sentito il cemento, tum, abbiamo detto: è finita. Si è alzata, tranquilla, è andata a casa, ha preso la sua macchina, abbiamo visto che guidava. Noi diremmo: ma solo Dio sa cosa ha fatto in quella persona e tutte le altre che erano lì. Cioè, io amo il disordine di Dio, perché quando c'è il suo disordine, allora dopo viene il suo ordine, perché quando lo fa Lui è sempre così. Amen. E mi sono detto, e chiudo veramente, mi sono detto mentre meditavo queste cose, questa è la mia preghiera, poi ne faremo una insieme. E ho detto: Signore, quanto ho bisogno di sperimentare questo livello della Tua presenza, come Isaia. Ne ho abbastanza di viverne solo qualche briciola, perché sto vivendo le briciole. L'ha detto quel fratello evangelista che è venuto un po' di domeniche fa, come si chiama l'evangelista che aveva predicato? Come? No, no, come? No, no, prima, prima, ok. Mi viene il nome. Luci, Luci. E mi ricordo quella domenica ha detto: stiamo vivendo solo di briciole. E io ho detto: amen, amen. E io no, non ho più voglia di vivere di briciole, ho bisogno della tua presenza invada lo spazio in cui mi trovo, portarmi a un livello più profondo di consapevolezza della tua santità, Signore. Voglio vedere ciò che tu vedi in me. Metti in luce tutto ciò che non è allineato con te. Voglio essere purificato profondamente da qualsiasi cosa che mi impedisca di rimanere alla tua presenza e di servirti. Voglio diventare qualificato per portare il tuo messaggio e compiere le tue opere, Signore. Non voglio vivere una grande esperienza, un entusiasmo, una cosa del genere. No, voglio la tua presenza per vivere te più profondamente, viverti nel mio spirito, ma anche nella mia anima e nel mio corpo, perché anche il mio corpo ha bisogno di te. Deve essere bellissimo percepire la tua santità e prostrarsi ai tuoi piedi come accade Isaia, sapendo che solo per la tua grazia, nel sangue di Gesù, che posso stare ai tuoi piedi. Voglio essere spinto dalla tua presenza a gridare per la tua misericordia e il tuo amore. Voglio che la tua presenza elimini la mia cecità e la mia sordità nei tuoi confronti, per ascoltare la tua voce e vedere il tuo volto. È un rischio che intendo correre, sapendo che comunque tu sei là per salvarmi, come hai fatto con Isaia. Amen. La preghiera è rischiosa, ma voglio finire la mia vita in modo diverso da quello che sto vivendo, Signore. E io voglio vedere la sua presenza. Allora, non so voi cosa Dio vi dice questa mattina, non lo so. Però se volete, siete e avete lo stesso desiderio, la stessa passione, perché è per Lui che lo vogliamo fare, non è per noi. È per il suo piano, per la sua volontà e per questo mondo. Perché questo mondo di chiacchiere ne ha già sentite troppe e ce ne sono troppe. Questo mondo ha bisogno di vedere un Dio reale, concreto, che come Lui è, perché è grande, è il nostro Signore. Non è un Dio piccolo e non possiamo permetterci di mostrare un Dio piccolo. Siamo chiamati a mostrare che il nostro Dio è grande. Grande in opere, non solo nelle sue parole, ma nelle sue opere. Amen. Allora ho scritto una preghiera, possiamo fare insieme se voi siete convinti. Non dobbiamo farlo perché l'ho detto io. Se Dio ci convince che questo è quello che noi vogliamo, allora se puoi passare alla slide, l'ultima slide, che ho messo questa preghiera, non so chi deve farlo, ma ok, grazie Kevin, se fai passare, ok, grazie. Allora, non possiamo farla questa preghiera se non siamo convinti. Cioè, se non siamo convinti, aspettiamo, non facciamolo tanto per fare. Amen. Se Dio ci ha parlato questa mattina, e spero che qualcosa ci abbia detto il Signore, allora possiamo fare. Allora, voglio leggere prima questa preghiera, poi se siamo convinti la preghiamo insieme. Ma voglio prima leggere, noi sappiamo cosa. Dice: Padre, desideriamo nel nostro cuore di vedere un cambiamento nella nostra vita e nella Chiesa, in modo da poter portare un reale cambiamento intorno a noi e nella nostra città. Dacci un tale cuore, una tale passione per te, che possiamo iniziare a vedere la tua gloria fluire in noi e da noi per convincere e salvare i perduti. La tua gloria, no? Possa persino l'ombra più debole della tua presenza nella nostra vita guarire i malati, sanare gli zoppi che incontriamo per le strade. Fa che la tua presenza ci saturi così tanto che le persone non salvate non possano entrare nelle nostre case o essere intorno a noi con cuori impenitenti, ma al contrario siano toccati da Dio nel loro cuore. Possa la tua gloria portare nella loro vita la convinzione che porta alla salvezza, non a causa delle parole che diciamo, ma a causa della tua presenza e della tua potenza nei nostri cuori. Nel nome di Gesù. Amen. Allora, se siete convinti, vorrei che potessimo pregarlo insieme. Amen. E poi prenderemo solo un attimo davanti a Dio, dire: Signore, di fronte a questa preghiera, cosa vuoi fare questa mattina? Ok? Non pregheremo per nessuno, chiediamo a Dio di fare qualcosa. Dio può fare qualcosa di nuovo nella nostra vita come risposta a questa preghiera. Dio può farlo Lui direttamente. Quando lo fa Lui, non possiamo dire che è stato Tizio Caio Sempronio a farlo, è Lui che l'ha fatto, è tra noi e Lui e basta. Amen. Ok, Padre, desideriamo nel nostro cuore di vedere un cambiamento nella nostra vita e nella Chiesa, in modo da poter portare un reale cambiamento intorno a noi e nella nostra città. Dacci un tale cuore e una tale passione per te, che possiamo iniziare a vedere la tua gloria fluire in noi e da noi, per convincere e salvare i perduti. Possa persino l'ombra più debole della tua presenza nella nostra vita guarire i malati e sanare gli zoppi che incontriamo per le strade. Fa che la tua presenza ci saturi così tanto che le persone non salvate non possano entrare nelle nostre case o essere intorno a noi con cuori impenitenti, ma al contrario siano toccati da Dio nel loro cuore. Possa la tua gloria portare nella loro vita la convinzione che porta la salvezza, non a causa delle parole che diciamo, ma a causa della tua presenza e della tua potenza nei nostri cuori, nel nome di Gesù. Amen. Amen. Prendiamo, grazie Signore, grazie Signore. Prendiamo solo un momento per ascoltare. Forse Dio vuole dirci qualcosa in modo personale. Abbiamo bisogno di ascoltare, come ha fatto Isaia. Ha sentito la voce di Dio che gli ha parlato. Cosa vuole dirci Dio questa mattina? Cosa vuole dire nel nostro cuore questa mattina? Lasciamo parlare Lui.
Perché lo Spirito di
sai come toccare ognuno di noi, sai dove siamo, come dove è il nostro cuore proprio in questo momento. Ora fai quello che devi fare nella nostra vita, Padre. La tua volontà sia fatta in terra nella nostra vita oggi come è fatta nei cieli, affinché il tuo regno venga, la tua volontà sia fatta. Vieni Spirito Santo questa mattina in un modo nuovo, illumina i nostri cuori, facci sentire la voce del Padre, portaci più vicino a te. Abbiamo bisogno di te, Padre, parlaci. Perché sei un Padre misericordioso e di grazia, e sei disposto a fare qualsiasi cosa questa mattina per dimostrarci chi tu sei e quanto grande tu sei. Fallo, fallo Padre, nel nome di Gesù te lo chiediamo. Qualcosa al nostro cuore stamattina che ci possiamo portare con noi questa settimana, su cui possiamo meditare, qui possiamo meditare davanti a Lui. Una parola che rimane ferma in noi, che non sfugge dal nostro cuore, dal nostro spirito, ma che rimane in noi e continua a parlarci durante questa settimana. Perché Dio vuole parlare e sta parlando. Grazie Padre. Nel nome di Gesù.